Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Nabucodonosor disse: «È vero, Sadrach, Mesach e Abdenego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e ad adorare la statua che io ho fatto, bene. Altrimenti, in quel medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano?» Ma Sadrach, Mesach e Abdenego risposero al re Nabucodonosor: «Noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto eretto». Allora Nabucodonosor fu pieno di ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abdenego e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re che li avevano gettati dentro non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava 49 cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e, alzatosi in fretta, si rivolse ai suoi ministri: «Non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco?» «Certo, re», risposero. Egli soggiunse: «Ecco, io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dèi». Nabucodonosor prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire, per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio». Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: ma noi siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? E Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete davvero liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità, udita da Dio. Questo Abramo non lo ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore. Allora, ieri terminava così il testo che abbiamo ascoltato, siamo sempre nel capitolo ottavo. Dicevamo ieri che a queste parole molti credettero in Lui e abbiamo detto che quei molti credettero in Lui non erano certamente i farisei, gli scribi, coloro che l'avevano interpellato all'inizio, no? Quando Gesù aveva preso posizione nei confronti della donna adultera. Ma coloro che hanno ascoltato le sue parole e hanno creduto sono i molti, quella folla che si è radunata attorno a lui nel Tempio, mentre appunto diceva queste cose e insegnava. Era la seconda parte del capitolo ottavo. Stamattina siamo alla terza parte del capitolo ottavo, e infatti è il collegamento diretto con quello di ieri, perché ieri la seconda parte terminava così: a queste sue parole molti credettero in lui. E stamattina la terza parte, Gesù che si rivolge a quei giudei che gli avevano creduto. Quindi adesso il testo di stamattina è come se fosse un insegnamento che Gesù voglia rivolgere a coloro che hanno mostrato fiducia in Lui, hanno creduto. Ma da quello che abbiamo appunto ascoltato, sembra che l'insegnamento di Gesù vada a scovare qualcosa di profondo e vada a mostrare come costoro, anche se hanno creduto alla sua parola, tuttavia sembra che non abbiano proprio creduto. Perché? Qual è il passaggio? A parte che questa terza parte non è stata molto completa, perché di per sé mancherebbe ancora un passaggio per concludere questa terza parte, no? E il passaggio era questo: se Dio fosse vostro Padre, abbiamo detto, no? Voi mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo, non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Perché non comprendete la mia parola? Continua. Perché non potete ascoltare le mie parole, voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro, che è il diavolo? Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Ecco, la terza parte andava fin qui. Però, come sempre, questo pezzo è stato saltato, ma sapete anche perché, perché non è consigliabile mai parlare del diavolo, no? Ovvio. Perciò è meglio saltarlo. Invece, il testo, questa terza parte, ha il suo valore, quindi il suo vero significato, proprio se concludiamo come è concluso nel testo originario. Quindi, Gesù arriva a dire: voi avete come padre il diavolo. Adesso però andiamo a fare il percorso che ci viene tracciato da questo testo, da questa terza parte di Giovanni, no? Allora, qual è l'insegnamento che Gesù sta dando a quei giudei che, in un certo senso, hanno mostrato di credere in lui? Molti credettero sulla sua parola. Ma Giovanni dice: Gesù non si accontenta del fatto che questa gente abbia dimostrato di credere in lui, perché Gesù adesso vuole in un certo senso entrare in profondità e dire: ma dove appoggiate la vostra fede in me? Perché mi credete? Perché adesso dite di aver sentito la mia parola e quindi credete? Ma perché? Dove fondate questa vostra fede? E allora ecco, il passaggio è proprio andare a capire bene qual è la radice che fonda questa adesione a Gesù. Da come appunto si è svolto questo testo, sembra dirci: allora, quei giudei hanno creduto alla parola, però in effetti non avevano il fondamento di questa fede. Perché in effetti alla fine arrivano ancora una volta a ostacolare, diciamo così, l'azione di Gesù. Infatti noi siamo figli di Dio e non puoi venirci dire che noi siamo schiavi, perché noi siamo gente libera. Ma ovviamente il tema appunto è sulla libertà e sulla schiavitù. Quel tema col quale Gesù mette in evidenza che dentro di loro, alla fine, non hanno la capacità, il fondamento di credere in lui. È una cosa superficiale. Ma andiamo a capire bene che cosa vuol dire appunto che il tutto si svolge attorno a questo dilemma: siamo schiavi o siamo liberi? Gesù ci dice che siamo schiavi, ma noi affermiamo che siamo liberi. Allora, cosa vuol dire? Certo, perché ci sono due interpretazioni diverse della schiavitù. La schiavitù di Gesù. La schiavitù di Gesù riguarda appunto lo stato di peccato. Infatti, lo stato di peccato per Gesù è lo stato dell'uomo che non è guidato da Dio. E non essendo guidato da Dio, ovviamente, ecco la finale, è guidato dal diavolo. Perciò, quando Gesù dice: solamente se voi conoscerete la verità vi farà liberi, intendeva dire che voi, non conoscendo la verità, rimanete schiavi del peccato. E il peccato che cos'è? È proprio l'incapacità di conoscere la verità. Ma la verità sappiamo bene che in Gesù significa Dio. Allora, quei giudei però prendono questo come una parola offensiva. Infatti dicono: Oh, guarda che noi non siamo mai stati schiavi di nessuno, eh? Cioè, noi siamo stati sempre fedeli ad Abramo. Abramo è il nostro padre. E noi ci vantiamo di questo. Noi siamo popolo di Dio perché discendiamo da Abramo. Infatti, noi siamo discendenti di Abramo. E questo ci basta per dire che noi siamo il popolo di Dio. Adesso tu ci vieni a dire che siamo schiavi, ma di chi? Noi siamo liberi nei confronti di Dio perché siamo discendenza di Abramo. Dunque è una questione molto, molto accesa quella che Gesù adesso ha suscitato presso quei giudei. Ma ovviamente Gesù non si arrende, deve arrivare a far capire. E che cos'è che vuol far capire? Allora, vuol mettere in evidenza un dato fondamentale. Quando tu decidi di aderire a Gesù, perché decidi di aderire a Gesù? Che cos'è che ti spinge ad aderire a Gesù? Quei giudei, perché hanno aderito a Gesù? Quello che stiamo dicendo in questo testo ci sembra dire hanno aderito a Gesù per chissà quali motivi, perché forse affascinati dalla sua parola, perché affascinati da quello che faceva, affascinati del suo insegnamento, affascinati da quello che hanno visto prima, cioè la sua posizione nei confronti della donna adultera, che è stata una posizione davvero di liberazione. Perciò costoro si sono messi in condizione di dire adesso però crediamo in lui. Ma cos'è che ti spinge a credere in lui? Perché hai visto tutte queste cose? Perché hai seguito quello che lui dice, ma solamente così, perché ti è piaciuto? Che cos'è che ti ha spinto a credere? Ecco allora, l'elemento che diventa pericoloso ovviamente per Giovanni, perché adesso questo testo lo riconsegna alla comunità cristiana, no? La quale, dobbiamo ripeterlo, è ancora nella condizione di combattere contro l'insorgenza dei giudei, i quali appunto affermano noi siamo stati convertiti al Vangelo, però non intendiamo lasciare le nostre tradizioni, perché alla fine quello che conta sono le nostre tradizioni. Noi siamo discendenza di Abramo. Quindi o tu, Gesù, ti sottometti a noi o non possiamo più crederti. Quindi sì, aderiamo al Vangelo, però il Vangelo deve sottomettersi alle nostre tradizioni, perché noi siamo discendenza di Abramo. Ed è il pericolo che appunto anche Giovanni avverte nella sua comunità cristiana. Per cui, ecco, il testo è questo, che si innesca questa grande discussione. Ma allora, perché tu segui Gesù? Perché aderisci al suo Vangelo? E qual è appunto la risposta? I giudei, questi giudei, ci stanno dando una risposta per dire abbiamo aderito al Vangelo, ma abbiamo sbagliato. Nel senso che abbiamo aderito al Vangelo, ma senza capire profondamente che cosa significasse aderire al Vangelo e perché aderire al Vangelo. Qual è la ragione per cui tu devi aderire a Gesù? Ecco la domanda che Giovanni sollecita. Qual è la ragione per cui tu ti avvicini al Vangelo di Gesù? Perché? Perché dici di voler seguire appunto Gesù? Ecco, la risposta che ci si deve aspettare ci è stata anticipata ieri, quando Gesù dice: ma se voi non credete che io sono, rimarrete nel vostro peccato. Allora, tu decidi di aderire a Gesù, di seguire il suo Vangelo, ma perché? Che cosa hai visto in Gesù che ti ha spinto ad aderire a lui, ad aderire al suo Vangelo? Cos'è che ti ha spinto? Ecco, la risposta vera, la risposta certa, dovrebbe essere questa.
perché in lui ho visto la certezza di Dio. Quindi io mi avvicino a Gesù perché cerco Dio e sono certo che in lui trovo la presenza di Dio. Lui è Dio. Ecco che cos'è che ti deve avvicinare a Gesù. Però è chiaro che se dentro di te non c'è questo volere, questo desiderio di cercare Dio e di stare con Dio, è chiaro che anche se tu aderisci a Gesù, aderisci in un modo sbagliato. Non lo troverai mai e non sentirai mai che cosa vuol dire stare con Lui. Ed è questo il pericolo di quei giudei. Hanno aderito a Gesù, però quell'adesione a Gesù non è stata determinata da una chiamata, è stata determinata da una loro decisione, per loro motivi, come erano soliti fare appunto i giudei, i farisei, gli scribi in primo piano, di conseguenza i giudei. Cioè ci sono delle ragioni umane per cui io aderisco al Vangelo di Gesù. Ma la vera adesione al Vangelo, quella che ti permette davvero di dire io sto con Gesù, la vera adesione al Vangelo è solamente però suscitata da una chiamata. Quella chiamata che ti dice tu devi incontrare Dio e Dio lo incontri solo lì. Nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. Quindi è la tua volontà di cercare di stare con Dio che deve spingerti verso Gesù. Perché allora cosa succede? Se è vero tutto questo, è chiaro che nei confronti di Gesù tu ti poni come chi si mette a totale disposizione. Quindi ti metti nella condizione di essere costantemente ubbidiente al suo Vangelo. Ti lasci guidare perché ti fidi di Lui, perché hai capito che in Lui c'è la presenza di Dio. Questi giudei non hanno capito. Hanno aderito a Gesù, ma per motivi loro, non perché attirati dal Padre. Infatti Gesù dice, Dio non è vostro Padre. Il vostro Padre è il diavolo, il quale vi illude. Vi illude perché? Perché all'apparenza voi dite abbiamo creduto, ma quel credo non proviene da una convinzione, è un credo che interessa a voi. Voi credete per delle vostre convenienze, non perché avete capito che in me c'è la presenza di Dio. Infatti, vostro padre è il diavolo, perché? Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Lui mi ha mandato, ma questo voi non lo capite. Perciò non è vero che voi siete ubbidienti a Dio. Voi mi seguite per vostri interessi, per vostre ragioni, ma non perché siete ispirati da Dio. Ecco allora che Giovanni sollecita i cristiani a esaminare bene i criteri con cui hanno aderito al Vangelo di Gesù. E anche per noi oggi l'insegnamento è attuale, proprio perché anche noi dobbiamo porci questa domanda. Ma io mi avvicino a Gesù, seguo Gesù, ma perché? Qual è la ragione che mi sospinge verso Gesù? Ecco, oggi il pericolo è uguale a quello del tempo di Giovanni. Allora erano i giudei che aderivano a Gesù, ma per loro ragioni, non perché ispirati dall'alto. Quindi vedevano in Gesù non tanto la presenza di Dio, quanto un uomo che poteva servire. Un uomo che poteva in un certo senso diventare un po' il, diciamo così, il capo di qualche movimento che poteva essere usato a loro piacimento, perché così interpretavano Gesù. Quando hanno capito che Gesù non ci stava questo, allora si sono schierati dalla parte di coloro che lo accusavano. E anche oggi il pericolo è proprio questo. Tu aderisci a Gesù perché come lo vedi Gesù? Lo vedi come l'uomo che risponde a delle necessità che sono di carattere umano. Quindi sono le ragioni umane che ti spingono ad aderire a Gesù. Non vogliamo essere ripetitivi e comunque polemici, ma adesso c'è il problema di essere attenti ai poveri. Allora, per giustificare l'attenzione ai poveri, andiamo a guardare a Gesù. Anche Gesù era attento ai poveri, ma dove sta scritto? Ti interessa guardare Gesù perché ti interessa risolvere quel problema? Perché ti interessa mettere dentro nel contesto un comportamento che in un certo senso va in una direzione che potrebbe essere una direzione che piace alla gente? Ma allora, fammi capire, ma perché tu aderisci a Gesù? Solamente perché hai bisogno di una risposta alle situazioni umane? Quelle predicazioni dei pastori che continuano a presentarti un Gesù come colui che devi ispirare le soluzioni ai problemi umani, sono false. Sono come quelle dei giudei. Perché spingono la gente ad aderire a Gesù come la risposta alle problematiche umane? Eppure costoro sono quelli che, come quei giudei, affermano. Allora dicevano, siamo discendenti di Abramo. Oggi dicono, noi siamo veramente cristiani. Ma non è vero. Perché? Perché l'adesione a Gesù non avviene perché può essere il modello, l'esempio di come affrontare i problemi umani. Ma tu aderisci a Gesù perché? Perché hai capito che in Lui tu puoi trovare certamente Dio, perciò ciò che ti spinge a Gesù è il tuo desiderio di Dio e basta. È il desiderio di Dio. Per cui quando tu mi presenti Gesù, non me lo devi presentare come l'uomo buono, me lo devi presentare come l'io sono, come quello che ti dà la certezza di Dio. Altrimenti ricadiamo nella stessa storia dei giudei, che hanno aderito a Gesù, ma non certamente per ispirazione, per convenienza. E oggi Gesù è presentato per convenienza. Oggi ci viene insegnato un Gesù che serve alla nostra convenienza. Abbiamo bisogno di dire che bisogna essere buoni. Oh, ecco, sì, Gesù è l'uomo buono. Dobbiamo guardare Gesù per diventare buoni. Abbiamo bisogno di dire che dobbiamo essere generosi. Oh, sì, Gesù è l'uomo generoso. Insomma, Gesù diventa strumentale per alcune nostre esigenze, ma non è questo l'annuncio del Vangelo, assolutamente. Questo è ancora una volta l'ambizione giudaica che afferma noi siamo discendenza di Abramo, che afferma nostro padre è Dio, ma che in effetti vostro padre è il diavolo. Perché? Perché non riconoscete Gesù? Non lo riconoscete. Perché con tutto quello che si dice di bene oggi di Gesù, con tutto quello che si predica di bene di Gesù, se voi notate attentamente, difficilmente sentirete dire che dobbiamo andare a Gesù perché Gesù è Dio. Difficilmente. Non lo si dice più. Come non si dice più il discorso del diavolo, ovviamente. Perché le due cose stanno insieme, vanno avanti pari pari. Perché se devi parlare del diavolo, devi parlare in modo giusto. E per parlare nel modo giusto del diavolo, cosa devi dire? Devi dire che il diavolo è quello che ti sospinge a negare che in Gesù c'è la presenza di Dio. E negarla cosa vuol dire? Non vuol dire che tu la neghi di principio, ma non la consideri. Il non considerarla è davvero negazione, è la negazione più sottile. Pertanto, tu presenti Gesù, ma lo presenti sempre come una risposta a delle tue esigenze, per carità, religiose, anche i giudei però cercavano questo, no? Erano sempre in risposta ad atteggiamenti religiosi. Noi siamo figli di Abramo, noi siamo figli di Dio, perciò Gesù non è che quello che giustifica i tuoi atteggiamenti religiosi. Non devi cercarlo per quello. E non puoi vantarti di essere cristiano perché hai degli atteggiamenti religiosi. Perché i tuoi atteggiamenti religiosi potrebbero sentirsi dire un giorno: ah sì, hai fatto tutto questo? Ma io non ti conosco. E come, Signore, non mi conosci? L'ho fatto nel tuo nome. Non vi conosco. E la porta si chiuse. Perciò tu non devi andare verso Gesù, non puoi aderire a Gesù solamente per questo, quasi per usarlo a conferma dei tuoi atti, che pur sono sempre religiosi, ma sono atti religiosi tuoi, sempre tuoi. Ma il tuo andare a Gesù deve essere un andare certo, sicuro, veritiero, perché stamattina Gesù lo dice, conoscerete la verità ed è solo la verità che vi farà liberi. E la verità qual è? La verità per Gesù, e soprattutto nel Vangelo di Giovanni, la verità per Gesù è solamente la conoscenza di Dio. Sarete con Dio. Quindi cercatemi, ma mi dovete cercare per questo. Io sono venuto per questo, per darvi la sicurezza di stare con Dio. La sequela di Gesù, quindi, ci deve portare solo a questo. Io ti cerco, Gesù, perché in te io voglio trovare la presenza di Dio, voglio trovare Dio, perché Dio poi sarà colui che dà certezza a tutto il nostro modo di agire. Allora, tutto quello che faremo sarà gradito a te, perché è sicuro che è fatto solo per te, in obbedienza al tuo Vangelo. Quindi, non preoccuparti del tuo agire, preoccupati invece di stabilire questa comunione totale con Dio, perché poi Lui ispirerà continuamente il tuo agire. E tutto quello che farai, certo, tutto quello che farai sarà davvero secondo la sua volontà. Perciò sarà sicuramente un agire che porta solamente le caratteristiche di Dio: pace, amore, benevolezza e tutte queste cose che caratterizzeranno il vero essere cristiani. Però tutto questo è dono, è conseguenza, non può essere partenza, perché anche se tu pretendi di diventare buono, di diventare pacifico, di diventare, alla fine dici: io devo farcela ad arrivarci, anche se paradossalmente potresti arrivarci, ci arrivi, ma perché? Perché nella tua costruzione. È ancora un arrivarci senza fondamento. Ma la bontà, la mansuetudine, la benevolenza, la magnanimità, la pace, la gioia, l'amore, sono radicati e sono forti se sono solamente derivati dal fatto che tu ti sei consegnato a quel Gesù, sapendolo essere la presenza di Dio. E Dio allora agisce in te, dice Paolo. Allora il Signore mette dentro di voi il suo spirito, ed è il suo spirito che vi rende capaci di bontà, di mansuetudine, di mitezza, di benevolenza, di pace, di amore. Però sono tutti doni, e tu ti stupisci perché la tua umanità diventa strumento di tutte queste cose, e tu lo avverti. Sono questi i veri miracoli, sono la trasformazione del nostro essere. E tutto quello che fai può essere miracolo. Paolo dice carisma, è la stessa cosa, perché vuol dire che tutte le cose che tu fai lasceranno sempre l'impronta di Gesù, i carismi. Ecco, allora, anche stamattina prendiamo spunto da questa meditazione, che davvero ci porta a capire come è importante stabilire le ragioni della nostra adesione a Gesù. perché lo cerchiamo? Perché vogliamo essere con lui? Perché? E la donna samaritana ci è sempre di esempio. Perché io voglio stare con te? Perché ho visto che sei un profeta. E sai, proprio perché sei un profeta, sono sicuro che tu sei quello che mi può dare la risposta che cerco. Dov'è che io posso adorare Dio? Là. E quella donna riconosce Gesù, sta con Gesù. Ma perché? Perché dentro di lei cercava Dio. E ha capito che in quel Gesù poteva trovare la risposta. E l'ha trovata. Ecco com'è la vera sequela di Gesù. Io voglio andare da Gesù perché? Perché ho sete dello stare con Dio e sono sicuro che Lui mi farà stare con Dio. Ecco, chiediamo proprio a Gesù stamattina che ci dia questa capacità di essere forti nell'adesione a Lui, ma questa forza ci deve venire dalla ragione per cui vogliamo stare con Lui. Ecco, e anche quando facciamo la comunione stamattina sia veramente anche il momento in cui rafforziamo questa nostra decisione. Gesù, noi vogliamo seguire te, seguire il tuo Vangelo, seguire la tua parola, perché in te noi siamo certi di stare con Dio e la nostra volontà è questa, avere la certezza, la garanzia di stare con Dio. E se stiamo con Dio, ovviamente, in noi abbiamo la pace. La verità vi farà liberi. Ed è la situazione di pacificazione che sarà in noi. Ecco, la comunione ci dia questa forza anche stamattina. Intanto, però, ci rivolgiamo al Signore dicendo, Signore, appunto, forma in noi una mente, una volontà, e una libertà capace di ascoltare e di ubbidire solo alla tua parola. E glielo diciamo con la preghiera numero 3.